sinistra invece vediamo molto più balconci, allora partendo dal basso, giusto perché qui partendo dal basso, adesso non mi ricordo mai se
sì.
Sto cercando solo la cosa scritta, se no. Allora, il sotto è Geremia, il secondo non è, c'è scritto profeta, ma il nome è illeggibile, e il terzo, sì, c'è scritto profeta, ma il nome e il terzo è illeggibile completamente. Allora, che significato possono avere? Allora, ci abbiamo un po' studiato, eccetera, potrebbe un collegamento possibile, potrebbe essere col fatto che qui c'è la discendenza, quindi c'è la nascita di Gesù, qui c'è Gesù che adempie le promesse messianiche, no? Allora, per questo vi leggerò solo questo pezzettino di Geremia, ecco, questo qua, è quello aggiuntivo, che ho perso il foglio, scusate. Mi stava cadendo questo qua, scusate. Ecco. Il Signore parlò ancora ad Acaz, chiedi un segno da... Isaia, chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto. Ma Acaz rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse, ascoltate casa di Davide, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Okay? Quindi al centro poi vediamo nel tondo l'agnello di Dio con lo stendardo crociato. Tutto questo credo che non sia immediatamente comprensibile da uno sguardo. Cioè, magari può darsi che una volta lo fosse, non lo so, da uno sguardo poco attento, perché la presenza e il significato della presenza di questi profeti rispetto, diciamo, al resto non è così evidente, no? Direi proprio di no. Allora, sulla parte bassa dell'arco ancora c'è una raffigurazione di San Francesco, la vedete là, un malconcio, ma c'è. Mentre nella parte corrispondente, che ci sarà stato anche qua, qui è proprio caduto l'intonaco, quindi non c'è più niente, non c'è più traccia di niente. Allora, nel catino invece abbiamo diciamo questo motivo, che è un motivo molto antico, molto visto, molto rappresentato, soprattutto già nelle chiese romane, attorno al 1000, insomma, una cosa, ed è motivo del Cristo Pantocratore contornato dai quattro simboli degli evangelisti, i simboli zoomorfi dell'Apocalisse e degli evangelisti. Purtroppo il nostro Cristo Pantocratore è molto rovinato, poggia la mano sul libro sul quale dovrebbe esserci scritto Ego sum veritas et vita, qualcosa si intravede. Se fai vedere il piede, per esempio, sul piede c'è il segno del chiodo della crocifissione. Poi qui in alto a destra abbiamo l'angelo che rappresenta Matteo. Ecco, no, allora, una particolarità, i quattro simboli degli evangelisti portano un cartiglio che riporta le parole dell'inizio del Vangelo di ciascun evangelista, con l'unica eccezione di Marco, che è una parte un po' più, diciamo, proprio l'inizio. Allora, l'angelo che rappresenta un evangelista Matteo, nel cartiglio c'è scritto David Filius, quindi di nuovo si parla della genealogia di Gesù, perché fa parte dell'inizio del suo. Poi sotto c'è il toro di Luca, il cartiglio dice Angelus non c'è, ma Gabriel Deo in Civitate Nazareth, quindi l'angelo Gabriele è stato mandato nella città di Davide. Poi a sinistra in alto non si vede più, ma si vedono gli artigli sul libro dell'Aquila di Giovanni, e il cartiglio dice in principio era il Verbo, quindi questo proprio classico. Il leone di San Marco invece dice Recombentibus undecim discipulus, che vuol dire quando, diciamo, praticamente dopo la resurrezione quando lui si è rivelato e gli si è di nuovo presentato, compare davanti agli undici. E questo non è l'inizio del Vangelo, ma diamogli il beneficio della cosa. Questa rappresentazione, che dicevo prima, molto antica, molto fatta di esempio, la troviamo come fosse un cartone, non dico identico, ma molto simile, nella chiesa di San Bernardo di Pamparato, proprio così, diciamo, fatta così, con gli stessi decori, eccetera, eccetera. Allora, l'ultima parte della, diciamo, che è molto interessante per quello che riguarda la nostra cappella, e sono gli affreschi che si trovano appunto nella parte più bassa dell'abside. Allora, questi affreschi rappresentano gli apostoli, no? Suddivisi, vedete, a 3x3, quindi 3x4, 12, intervallati dalle due finestre, le due monofore con dei e in mezzo con San Ponzio. Leggevo da qualche parte, dicevo, in genere in mezzo c'era il Gesù Cristo, ma qui, siccome la cappella è dedicata a San Ponzio, si sta lui. Allora, cominciamo a dire qualcosa di questo San Ponzio. Ci pare strano vedere un San Ponzio in corrispondenza di una finestra di una monofora, dice, ma come mai? Allora, siccome la cappella ovviamente è molto più antica dei dipinti, per fare questa decorazione la finestrina era stata tamponata, quindi chiusa. Difatti io ho delle foto, anche se non belle, del 1968, dove si vede il San Ponzio a tutta figura con la finestra chiusa. Poi va a sapere cosa è successo, poi qui è stata aperta per secoli, insomma, per anni e anni gente veniva, secondo me un sacco di gente ha staccato, ha toccato, eccetera. La raffigurazione di questo San Ponzio, e ve lo voglio dire perché è una cosa un po' curiosa, è raffigurato vestito come un paggio, c'ha una, diciamo, una calzamaglia nera con quelle scarpe a punta e quella vestita di casacca, esattamente come è rappresentato un San Secondo nella cappella del Santa Maria del Carmine di Prunetto, proprio identico il vestito. Porta la bandiera da crociato. Ora, San Ponzio, non vi ho detto niente prima, ma rapidamente ve lo dico adesso, San Ponzio è da annoverarsi fra i tanti martiri della Legione Tebea, è un santo di cui si sa niente, come per la maggior parte dei santi della Legione Tebea, al di là dell'episodio, ma individualmente non si conoscono episodi della vita. È un santo che è stato molto venerato nell'area del Saluzzese, tant'è vero che nelle zone di Valmaira, quelle zone lì, ci sono cappelle, ci sono anche dei piloni, c'è, non so, per esempio la parrocchiale di Dronero è intitolata a San Ponzio, a Castellar vicino a Saluzzo, cioè è un santo come tanti altri santi della Legione Tebea che sono venerati nella zona del Saluzzese. Non mi ricordo tutti di voi che mi aveva parlato della reliquia, eccetera. A Marsaglia una particolarità che è anche interessante: nella parrocchiale, oltre a esserci la reliquia di Sant'Eusebio, c'è una reliquia di San Costanzo. San Costanzo è un altro santo sempre della Legione Tebea, quindi chiaramente legato, diciamo, all'appartenenza di Marsaglia a questa diocesi, quindi ai culti che erano più frequenti. Allora, partiamo da questa teoria di apostoli. Allora, gli apostoli in origine, come vedete, erano rappresentati a tutta figura. Di tutta figura sono rimasti, anche se Brandelli, i primi tre, gli altri hanno perso veste e gambe, purtroppo, perché lì proprio c'è stato l'accaduto. Ma io me lo ricordo quando ero proprio un po' ragazzina, si veniva a vedere, c'erano dei pezzi che si staccavano, e qui sicuramente c'è stata gente che ha provato, che ha fatto, e ha creato solo dei grandanni, ma ormai sono irreparabili. Allora, questa rappresentazione è una rappresentazione, diciamo, non unica ovviamente, ma neanche tanto frequente. È quella che abbiamo visto alla chiesa di Santa Croce a Mondovì, con gli apostoli, là sono rappresentati in un tondo, anche lì hanno il cartiglio, ognuno di loro porta il cartiglio con una frase del credo. Questo risale alla tradizione molto antica, secondo cui sono stati gli apostoli a, come dire, scrivere, no, il credo, si dice anche subito dopo la Pentecoste, perché illuminati dallo Spirito Santo, questa composizione difatti si chiama simbolo degli apostoli, no? E quella forma del credo semplificata, quella che diciamo si dice anche ancora adesso, che non, quella più breve, diciamo, no? Allora, qui la difficoltà di questa, per l'interpretazione qua, sono di duplice natura. Non tanto le frasi, perché siccome le frasi si susseguono ovviamente nella stessa maniera dappertutto, dove vedi anche solo Ionem, sai che la resurrezione, cioè sai cosa c'è scritto più o meno. L'attribuzione di una frase a un apostolo non è fissa, perché nelle varie rappresentazioni San Giovanni dice una cosa, ma in un'altra rappresentazione dice un'altra, cioè quindi non c'è una sequenza fissa degli apostoli, la sequenza delle frasi ovviamente sì, no? Poi qui abbiamo anche la difficoltà che, anche se ognuno sopra quella lunetta segnato il suo nome, quindi sappiamo, dovremmo sapere chi è, purtroppo sono andate perse tantissime, quindi non siamo in grado di sapere tutti chi sono, eccetera. Per esempio, i primi due, il primo che dovrebbe essere quello che dice credo in Deum Patrem Onnipotentem Creatore Cieli e Terre, non si sa chi sia. Il secondo dice et in Iesum Christum si vede, Filium Eus Dominum si vede. Il terzo invece dovrebbe essere San Giovanni, che dice qui conceptus est, e questo si legge, de Spirito Santo no, natus ex Maria Vergine si legge. Quindi vedete che non è completamente al buio, ecco, questa cosa. Poi intervallo la monofora, e lì, ripeto, e lì è stata la sorpresa più eccezionale di questa scoperta, si scopre questo, diciamo, riquadro scritto, che è dello stesso genere di quello che c'è a Santa Maria del Carmine a Prunetto, che è sempre riquadrato in nero, eccetera, dove c'è scritto, allora, quello che si legge ve lo dico perché è stato interpretato da chi lo sa, non dalla sottoscritta, o copus fecit firet, e va bene, comu, e poi sotto nitas Marsaglia, quindi della comunità di Marsaglia, e fin qui ci siamo. Poi tempore, al tempo Bonifaci de, allora, io leggo de Bona perché so che a Marsaglia c'era una prestigiosa famiglia che si chiamava de Bona, quindi sono sicura. Poi dopo c'è un Mussi e non si capisce il resto. Probabilmente questi nomi sono da attribuirsi ai nomi o dei massari della cappella o da quelli che effettivamente finanziarono la decorazione della cappella. Poi c'è l'anno e c'è un 1000, cioè c'è 800, cioè tre volte cino, 400 octua, quindi 800, 480, non c'è la cifra piccola, poteva essere 480 oppure 483, qui non si vede. Poi c'è scritto Seguranus, poi c'è uno spazio, minus fratres de Monte Regali. Quindi più chiaro di così non si muore. Quindi questo è stato un colpaccio, devo dire, veramente un colpaccio. Bisogna dire che, guardando un po' anche che questo periodo qua della seconda metà del 400, per il Marchesato di Saluzzo in particolare, è stato un periodo molto fertile di opere, non solo di diciamo sociali o tipo attività commerciali, ma anche opere nell'arte, quindi probabilmente c'era un certo, come dire, un certo risveglio, no? Che ha portato i committenti a chiamare questo pittore, allora noto chiaramente, a fare questo ciclo di Segurano si sa poco, niente, nel senso che ricerche d'archivio hanno trovato questo cognome come una famiglia. Segurano è il nome, Segurano è un nome stranissimo che poi non si trova più, il cognome è Cigna, no? hanno trovato questo cognome con una famiglia di Vico che si sarebbe trasferita a Mondovì. Ci sono dei documenti, un testamento che però non è sicuro che sia attribuibile proprio a lui o alla sua famiglia, per cui questo